pregare per le vocazioni e che le famiglie preghino per le vocazioni. Beh, fondamentale. Vediamo, no, da questa esperienza che abbiamo visto dei genitori di Don Stefano, capiamo che qualsiasi cosa buona ha buone radici, qualsiasi cosa sana, bella, ha buone radici, e queste radici sono molto importanti. Io, che ne so, qualche tempo fa feci un pellegrinaggio con delle coppie, facendo il giro delle sette chiese con queste coppie, e alla fine io ho chiesto: adesso tutti quanti chiedete la grazia di un figlio prete. Adesso non so perché sono responsabile del servizio per le vocazioni della diocesi, ho appena iniziato questa avventura, sto cercando di far partire qualche cosa, e non solo per questo, anche perché sulla mia pelle, come anche come abbiamo sentito dai genitori di Don Stefano, che a me è capitato che in fondo la mia vocazione nasce dal desiderio forte dei miei genitori. I miei genitori hanno molto desiderato avere un figlio prete, e è stato per loro un orgoglio, una gioia immensa, che è un momento proprio quello su cui non contavano, l'ultimo proprio, perché io proprio non c'avevo le caratteristiche, e tuttora resto piuttosto piuttosto, diciamo così, sorpreso di questa avventura, eppure se, 21 anni che sono prete, però mi sembra ancora che sia il primo giorno, mi sembra di avere tanto da imparare, tutto da scoprire. Come mai dei genitori possano desiderare questo per un figlio? Ormai non siamo assolutamente più in quell'epoca in cui così lo sistemavi un figlio, forse un tempo poteva essere così, qualche cinquantina d'anni fa. No, oggi non è più così, oggi anzi, noi possiamo mettere in opposizione, no, due atteggiamenti. Questo atteggiamento che abbiamo visto negli ottimi genitori di Don Stefano, e un altro atteggiamento, quello che è l'opposto. Allora, prima di tutto, avici un figlio prete, un figlio lo devi fare. Questo è un punto. Se ne fai uno solo, c'hai poche percentuali. Se ne fai due, aumentano. Se ne fai tre, si moltiplicano. Se ne fai 10, è probabile. Ecco. Io per esempio su questo punto, cioè, dico, parlavo l'altro giorno, e mi capitava anche di dirlo recentemente proprio qui, domenica a messa, dicevo: ma certo che non ci stanno i preti, non ci stanno proprio i figli, non ci sta proprio, ci stanno questi due poveretti, no? Sta coppietta che fanno tutti, no? Questi due bambini che stanno lì dentro sto forno a microonde, che è l'attenzione dei genitori, che crescono, diciamo così, piuttosto apprensivi su se stessi, perché dice: che fai? Che fai? Sempre lì sotto il grande fratello che te guarda, anzi il grande madre che te guarda, e così, no? Cioè, dice: ma non è possibile. Io per esempio sono quinto figlio, no? Mio padre e mia madre si sono dati abbastanza possibilità, visto che volevano fare un figlio prete, e ne hanno fatti 6 dei figli, e allora gli è andata bene. E dicevo: questa cosa non è possibile, certo che ci mancano i preti, perché, ripeto, e dico questo a Don Matteo, a Monsignor ormai, Matteo Zuppi, vescovo del settore centro, e lui mi ha detto: certo, pure io sono quinto figlio, faremo il club dei quinti figli, pure tu sei quinto figlio, hai visto, pure Don Stefano. Allora, hai capito? È il quinto, è quello buono. Però la cosa che mi preme di dire, che forse ci può servire a tutti, è che il problema fondamentale che abbiamo a riguardo del fatto che ci mancano i preti, come a me mi tocca dire molto spesso, è la crisi della figura maschile. la crisi della mascolinità che ci abbiamo oggi come oggi. A forza di rivendicazioni, in molti casi assolutamente ineccepibili, però l'aggressione contro l'autorità, cominciata 3 secoli fa in maniera più massiccia, diventata patente nella nostra cultura, ha sgretolato il diritto di un maschio ad essere maschio. A noi non ci mancano i preti, ci mancano i padri. A noi ci manca la gioia di essere padri. Per questo è molto importante mettere questo discorso in relazione alla famiglia, perché è dalla famiglia che sorgerà la guarigione del problema vocazionale e anche la guarigione del ministero sacerdotale. Vedete, molto spesso in una crisi matrimoniale l'origine del problema non è, non so, tutta la gestione, le cose che possono esserci, non esserci, ma è che proprio manca un uomo e una donna. Mancano, diciamo così, delle identità, c'è una confusione. Per cui comincia una disarmonia, un problema di competizione, un problema di frustrazione al riguardo della bellezza. Perché io non sto dicendo che è bello essere maschi, io sto dicendo che è bello essere maschi e è bello essere femmine. Francamente conosco meglio l'essere maschi, ma perché mi ci identifico, ma che è meraviglioso, c'è una complementarietà, maschio e femmina li creo, che è bellissima. È il vero problema che abbiamo oggi nella nostra società, ovvero sia, noi per esempio siamo stati, come dire, etichettati come una società liquida, cioè senza identità, senza sostanza solida, ma allo stato liquido tutte le cose sono, diciamo così, non siamo persone, siamo alghe, no? Stiamo così. Cos'è un uomo, cos'è una donna? Alla ricerca di che? All'assalto di che? Piano piano noi troviamo, che ne so, che per esempio mentre c'è tutto un bisogno di affermazione di potere da parte di entrambi i sessi, che questa è la patologia, come viene descritta in Genesi 3, verso di lui sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Che è l'effetto del peccato, cioè un uomo e una donna in competizione. Qual è il contrario di questa competizione? È la complementarietà. Allora, qual è, per dire una cosa fra le mille che possiamo dire, qual è il ruolo di una madre? Insegnare ai figli a stimare il padre. Qual è il ruolo di un padre? Mostrare ai figli il suo innamoramento per la madre. Da queste cose, per esempio, sorge la madre deve parlare bene del papà ai figli. E invece mi sembra che c'è tutto un altro sport, quello di denigrare, quello di sottolineare gli errori. E uno dice, vabbè, ma quello ha sbagliato, sì, ma il problema è che chi ci va di mezzo è il figlio. Non è una grande vendetta, non è una grande vittoria ottenere che un figlio pensi male del padre. Mai e poi mai. Abbiamo anche un'altra confusione sull'identità sessuale proprio per questo tipo di operazioni. Laddove, se tu mi distruggi mio padre, io non so cos'è un maschio, mi sorge la curiosità di capire che cos'è. Ecco che la mia libido si canalizza su qualcosa di morboso. Io vado, ecco che in una maniera o nell'altra mi ritrovo senza una meta. Vedete, la madre insegna a vivere, il padre deve insegnare a morire. Il padre deve insegnare il limite, dove muori, dove finisci. Non lo può insegnare la madre. La madre deve dare il senso della preziosità della vita. Il padre deve insegnare a perdere la vita, a dare quella preziosa vita per amore. Noi abbiamo padri mosci, tremebondi, che non sanno dire un no, e madri troppo dure, troppo invasive, troppo onnipresenti, che scippano ogni ruolo al maschio. Io faccio questa esperienza dei 10 comandamenti, no? Questa è una cosa per cui sono tristemente noto. E quando chiedo ai giovani qual è il dolore fondamentale che hanno nella loro infanzia, dovete sapere che una percentuale stabile, altissima, parla dell'assenza del padre, della latitanza del padre, della inconsistenza della presenza paterna. Care donne, voi che avete la vocazione di essere capaci di sostenere un uomo, vi siete sottratte a questo ruolo. Forse non voi specificatamente, però forse qualcuna qua dentro sì. Perché anche nella Chiesa trovo tanta roba malmessa. Molto spesso vedo questo. Che modello è oggi un modello femminile? È un modello autonomo, è un modello che se fa i fatti propri, un modello interessato alla propria realizzazione. Questo non è femminile, questo non è femminilità, questo non è maternità, questo è un sistema di negare la propria naturale, strepitosa chiamata a occuparsi della vita, a generare la vita, a portare in sé questa fecondità, perché è la donna che custodisce la capacità di generare e di gestare la vita, perché questa è una sua nota fondamentale. Questo si vede sempre, eh? Questo non è il fatto che fai un figlio, perché una suora già da gestirsi la sua maternità. Questo è tutto, questo è come metti una sedia, questo è come apparecchi la tavola. Tu curi la vita, tu sei una meravigliosa donna che produce cura della vita. Da come parli, da come ascolti, sempre sei madre. La vita è un viaggio dall'essere figli all'essere genitori. Questa è la vita di tutti. La vocazione è diventare padri, madri. Così, qual è il meraviglioso ministero del padre? Proteggere la vita. Il padre è il castello, dentro il quale si permette la vita. È il luogo, cioè è colui che è disposto a sacrificarsi fino all'ultima goccia del suo sangue per difendere la sua sposa e i suoi figli. E il padre ha il ruolo meraviglioso di rappresentare la realtà. E il viaggio che io devo fare, io, Fabio, il viaggio costante è quello dal mio infantilismo alla mia dimensione adulta, è il viaggio dalla figliolanza alla paternità, è il viaggio dall'essere una bocca che mangia a essere mani che sfamano. Il viaggio di Gesù Cristo, di trasformare l'uomo in pane, come adorerete fra poco, dico adorerete perché io sono atteso da un'altra parte ancora, per cui non resterò con voi per l'adorazione, bene chiedo scusa, ma la mia cattivissima organizzazione del tempo mi ha portato in questo paradosso, per cui c'è gente che sta aspettando che io arrivo, figurate come sto messo. E però questa cosa qui, che veramente è la dimensione adulta, il diventare cibo per l'altro, lo smettere bocche da sfamare, lo smettere di essere cuccioli, che pure è bello per un tempo della nostra vita, e diventare finalmente padri, madri. secondo carismi molto diversi. Io ho detto solamente alcune cose che andrebbero molto approfondite. È bello quello che è nascosto nella vita da parte di Dio. Noi impariamo dalla vita, perché la vita è il paradigma esatto anche della salvezza. La vita ha bisogno di un gamete maschile, di un ovulo femminile. Anche un prete, per gestare la sua vocazione, ha bisogno di questo equilibrio. Una coppia giovane ha bisogno dei punti di riferimento, ha bisogno di aver visto questo incontro che è la vita. E io dico sempre, chi nega questo incontro nega la vita. Chi nega la complementarità fra maschile e femminile, almeno per oggi, nega la possibilità di generare vita. Questo con buona pace di tutti, perché questo è un dato biologico, non so, sociale o politico, non so che robaccia simile. Allora, io ho da vivere costantemente questo passaggio alla dimensione adulta e non posso avere uno scopo vago, devo avere un bersaglio. Per me è l'essere sposo e padre, come prete. Io sono chiamato a fecondare, come potranno credere se nessuno ascolta? Io so che nel mio ministero deve abitare, abita infatti, francamente abita con molta gioia, la voglia di fecondare, che viene dalla mia mascolinità, virginalmente, castamente, ma di dare inizio a una vita. So che nell'altro, in chiunque mi ascolti, c'è pronto un ovulo, per cui la mia parola deve arrivare, o io devo servire la parola di qualcun altro. Comunque la parola di Dio deve arrivare e nasce una nuova vita. Io devo saper corteggiare, perché parlare di Dio vuol dire attirare l'attenzione, vuol dire cercare la breccia nell'ascolto dell'altro, vuol dire sapergli piacere, non io, ma ciò di cui parlo. Vuol dire saper proteggere come un padre la vita, sicché si tratta di dimenticare se stessi, le proprie esigenze e il proprio tempo, ed è bellissimo, ed è la cosa più bella che ci possa capitare, come sposi o come consacrati, come preti, come suore o come sposi, è la cosa più bella che ti può capitare, che tu ti perdi di vista, quello diventa, vuol dire diventare padri, madri. Che uno si perda perché c'è qualcosa che ti interessa di più di te. Questo è, come dire, vivere finalmente decentrati. È una gioia, è bellissimo. Perché Dio è così, perché il Signore Gesù Cristo è così. Colui che ritiene la tua vita più importante della sua, tanto da darla per te. Sorgeranno vocazioni da famiglie sane. Sorgeranno vocazioni sicuramente da famiglie dove c'è un uomo e una donna, contenti di essere un uomo e una donna. Sorgeranno vocazioni laddove ci saranno preti contenti, preti che sono padri. Sorgeranno vocazioni laddove ci siano consacrate che esprimano la splendida peculiarità della consacrazione femminile, che è assolutamente insostituibile. Non sarà un mondo migliore dove avremo sempre meno suore. Non si sta meglio in quegli ospedali dove scompaiono le suore. Non si sta meglio in quei luoghi dove il servizio di una donna che ha dato la sua maternità non si sta meglio. Dove non c'è questa paternità e questa maternità virginale che sono rappresentati dai consacrati e dalle consacrate. Perché sapete benissimo, che sposi e consacrati si illuminano reciprocamente. Ognuno dice all'altro qualcosa di sé. Uno guarda la coppia e impara a fare il prete. Una coppia guarda il prete, una coppia guarda una consacrata e impara il matrimonio. Perché l'amore c'ha un linguaggio solo. E quando vedi uno amare, impari ad amare. Allora, che il Signore o ognuno di noi di essere, come dire, esattamente ciò che Dio ci chiede di essere. Allora salveremo il mondo. Diceva Santa Caterina da Siena, e piaceva a Giovanni Paolo II ripetere, se sarete ciò che siete, incendierete il mondo. Questa era una lettera di Santa Caterina da Siena. Se sarai ciò che sei, incendierai il mondo. Come dire, la dimensione concreta, la luce concreta, quella traccia di luce. C'è Gesù che dice, non sono forse 12 le ore del giorno, se uno cammina di notte, no? Inciampa, ma se uno cammina di nel 12 ore, ognuno di noi ha le 12 ore del giorno che sono la sua missione. Se stai lì vedi, se stai fuori vai al buio, se stai al posto tuo hai le grazie per vivere quello che devi vivere, se invece stai fuori non c'è grazia, vai abbastanza a tastoni. L'ultima cosa che vi voglio dire è questa, che in fondo c'è una sola vocazione ed è il cielo. Il vero problema è qual è il sentiero per il cielo, quella è la tua vocazione, ma c'è una sola vocazione, arrivare dal Padre Celeste, poterlo contemplare, arrivare al cielo, arrivare al Signore Gesù Cristo, ritrovare i nostri cari, ritrovare la Chiesa trionfante. Ma noi siamo gente del cielo. Perché voglio dire questo? Perché tutte le cose che vi ho detto non si spiegano secondo questo mondo qui, ma secondo il cielo. Perché non si spiega secondo questo mondo qui un matrimonio, ma secondo il cielo. Non si spiega una vocazione secondo un parametro che te devono tornare i conti in questo mondo. No, perché non è vero, perché non funziona così. Le cose meravigliose, le opere grandi a cui Dio ti chiama, si spiegano secondo Dio. E allora non spiegatele secondo questo mondo, per favore. E non cercate di capire la vostra missione comparandovi con le cretinate che vi dice la televisione o con le stupidaggini che dice la mentalità comune o il fatto che ci stanno intorno delle persone che ne so, che hanno un'opinione. Misuratevi col Vangelo, misuratevi col cielo, misuratevi con la risurrezione di Gesù Cristo, perché ognuno di noi solo nel cielo ha il suo compimento. Ci si sposa per camminare verso il cielo, altrimenti non te lo spieghi il matrimonio. Si diventa preti per arrivare al cielo, si serve con fatica, con sacrificio, perché se conosce la ricompensa di Dio che anticipa il cielo, e per cui ogni fatica, come diceva San Francesco, tanto è bene che mi aspetto, ogni pena mi è diletto. Buon cammino verso il cielo.